Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amiciadura. Siamo Giulia
e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete, cercando di stimolare le coscienze di tutto e allenare insieme il nostro pensiero critico.
In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni ma che sono necessari per essere persone migliori.
Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci anche su Instagram e TikTok, Amiciadura tutto attaccato, per rimanere aggiornato con le puntate.
E non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter per approfondire il tema della puntata. Potete farlo dal sito www.amiciadura.com oppure tramite il link in bio su Instagram.
Amiciadura è un podcast esuberante, irriverente, con tantissime opinioni e pochissimi filtri.
A presto, raga!
Ben ritrovato amichez ad un'altra puntata di Amiciadura. Questa sarà l'ultima puntata dell'anno, di questo 2023, quest'anno fantasmagorico, pieno di cose orribili. E vabbè, insomma, questa sarà l'ultima puntata dell'anno prima di qualche settimana di meritata vacanza. E proprio per questa occasione abbiamo deciso di parlare proprio del Natale. Del Santo Natale.
Per distruggervelo.
Per demolirvelo e farvi pesare il cuore. No, non è vero, dai, non è vero. In realtà è solo per essere forse un po' realisti insieme e per mitigare forse anche un po' quest'ansia che ci assale del Natale. Perché io non so te, ma io il Natale personalmente non me lo vivo proprio al top.
No, basta, aboliamolo. Io sarò il Grinch per questa puntata.
Ecco.
Aboliamo il Natale. Basta. No, allora, di base mi piacerebbe l'idea del Natale. È bello comunque stare tutti insieme, sai, regali, si magna, cioè tutto molto bello. Il problema è che stai insieme non per forza con tutte le persone con cui vorresti stare insieme. E poi la questione dei regali a me mette tantissima ansia, perché c'è questa necessità di performare, di fare anche regali comunque con un budget un po' elevato, quando i soldi non ci sono. E, sì, mi sembra un po' una festa forzata, cioè siamo qua perché dobbiamo esserci più di...
Assolutamente. Che...
Perché di base, se no, sarebbe anche carino. Le decorazioni sono bellissime. Una scusa per mangiare ancora più cioccolata del normale. Insomma,
però... Sì, dai. Possiamo dire di sì. Anche a me piace l'atmosfera natalizia, diciamo. L'atmosfera e anche magari il concetto di riunirsi con la famiglia, stare tutti insieme, magari anche rivedere persone che per un motivo o per un altro magari non riesci a beccare durante l'anno. Quindi secondo me è una bella scusa, secondo me, per ritrovarsi tutti assieme. Però, come dici anche tu, questa pressione sociale, questo obbligo di doversi scambiare per forza dei regali, che spesso e volentieri sono cose inutili che butteremo dopo poco, anche io la trovo una roba veramente frustrante. Infatti io con la mia famiglia ci siamo messi d'accordo quest'anno che ci saremmo seduti ad un tavolo, ci saremmo parlati e ci saremmo detti esattamente di che cosa abbiamo bisogno, proprio per evitare di regalarci cazzate, cose che non ci servono. Quindi almeno diciamo che quest'anno lo volevamo affrontare in maniera forse un po' più conscia.
E fate bene, no? Ma quello io in realtà già lo faccio con la mia famiglia stretta, i miei genitori e mio fratello, anche se ho scoperto che loro non concepiscono l'idea del non mi serve nulla. Cioè a me in questo momento della mia esistenza non mi serve veramente nulla.
Certo.
Potrei comprarmi un altro maglione, un altro vestito, un'altra cosa, ma sarebbe uno spreco inutile che sto cercando di evitare. Quindi non mi serve nulla. Ma che fai? Non è un regalo? No, al massimo dammi 50 euro e me li uso per l'affitto.
Un bel pacchetto con 50 euro dentro. Ma perché no? Piuttosto, se proprio vuoi che io scarti qualcosa, no?
Ci sta. Esatto.
Ma non siamo... Allora, oltre a parlare di come ce lo viviamo io e te questo Natale, siamo qua tutti insieme, riuniti, per, diciamo, analizzare un po' più a fondo il Natale, come anche si è vissuto nel passato e un po' come siamo arrivati a vivercelo così, come ce lo viviamo oggi, in maniera estremamente consumistica.
Sì. Sì.
Io direi di partire dal fatto che, insomma, il Natale, sappiamo tutti, non è una novità, è la festa capitalistica per eccellenza e addirittura al suo santo patrono, amichez, Babbo Natale. No. Che Babbo Natale è proprio il santo patrono del capitalismo in questo periodo. E se credete che il Natale o comunque tutto quello che ci gira attorno abbia a che fare con la religione, vi anticipiamo che non è esattamente così.
Ma in realtà, dai, penso che si sapesse, insomma, forse avevamo un po' il dubbio. Se, comunque, se non lo sapete, ecco, in realtà già da molti secoli gli studiosi della Bibbia sanno che Gesù non è nato a dicembre, ma in realtà sembra essere nato a fine settembre, quindi non il 25. Mm-hmm. E anche la festa natalizia come la festeggiamo oggi, con appunto in maniera molto capitalistica, non è una cosa degli ultimi anni in realtà. Mm-hmm. Perché un'altra cosa che nota gli storici è che nell'America coloniale, per esempio, il Natale non veniva affatto celebrato perché era considerato sacrilegio spendere così tanti soldi, fare banchetti, bevute per commemorare la nascita di Gesù.
Certo, il cristianesimo puritano dell'America coloniale era super umile, super modesto, estremamente forse modesto, quindi insomma non mi sorprende che non festeggiassero il Natale, ecco, come lo conosciamo noi adesso. Comunque quando celebriamo questa settimana, come hai anticipato anche un po' tu, in realtà rendiamo omaggio ai greci e ai romani, comunque ai pagani che diedero origine alle celebrazioni durante questo periodo che era dove avviene il solstizio d'inverno, il 21 dicembre. Questo periodo nel passato era un periodo chiave perché fondamentalmente dal 21 dicembre in poi le giornate cominciano ad accorciarsi e quindi diciamo che l'anno nuovo comincia, le giornate si allungano, il sole è più presente, la primavera si avvicina e quindi in questo periodo ci si auspicava un buon raccolto poi nella primavera, ecco. In questo periodo, e anche come diceva Silvia, in questo periodo si banchettava, si beveva, si cantava, si ballava per strada, ma anche si faceva sesso, raga, si fornicava.
Wow.
Cioè, era proprio un periodo di festa, dove tutti i piaceri peccaminosi, diciamo, avvenivano sotto gli occhi di tutti e infatti i religiosi dell'epoca, ma di tutte le epoche, questa cosa, insomma, è sempre stata molto disprezzata, no? La sguaiatezza del corpo.
Ma ritorniamo al paganesimo, direi.
Ma subito.
Ma cioè,
oggi,
che un po' già ci siamo, perché banchettare banchettiamo, beviamo, cantiamo, balliamo. Andiamo. Fornichiamo mai, perché sia mai.
Noi fornichiamo.
Anzi, no, noi nell'alto dei cieli.
Certo,
proprio.
Altre concezioni noi.
Però io non capisco perché, come sempre, poi ci dobbiamo rovinare le poche cose che rendono questa vita tollerabile, perché ovviamente a un certo punto sono arrivati i cristiani che
hanno rovinato tutto, hanno guastato le feste.
Esatto. Si sono ingelositi delle tradizioni pagane. Erano un po' intolleranti verso coloro che ignoravano la vita di Gesù e quindi che cosa hanno fatto? Hanno fatto un rebranding, scusate per come tratterò
noi storiche comunque, cioè noi professoresse teologhe
come potete ben capire io non sono proprio una fan di della religione, ma
questo club, no?
Di questa della religione cristiana. Questa era anche una puntata, insomma, per un'altra volta. Però ecco, che cosa hanno fatto? Hanno fatto letteralmente un rebranding perché hanno cercato di paragonare la rinascita del sole, appunto, questo solstizio d'inverno, con la nascita di Gesù. Mm-hmm. E lo hanno fatto anche con altre festività, anche la Pasqua, per esempio, è così, il solstizio di primavera.
Certo.
Quindi non è la prima, ecco. Il problema è che ovviamente all'epoca le celebrazioni pagane erano molto diffuse e quindi insomma al cristianesimo gli ci è voluto un po', perché il loro obiettivo era proprio quello di poter privare il dicembre del suo significato laico e sostituirlo con uno religioso. E ci sono riusciti in parte, perché ci stiamo secondo me sempre più spostando verso in realtà una celebrazione laica e capitalista piuttosto che cristiana. Chissà quanti di quelli che ci ascoltano effettivamente il 25 vanno in chiesa, per esempio.
Certo, 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 assolutamente, assolutamente. Ma anche, per esempio, no, l'albero di Natale. L'albero di Natale da dove cacchio salta fuori? Perché cioè, non ha niente a che vedere con la religione, anzi è un simbolo globale, un simbolo molto laico, direi, del periodo natalizio. Forse insieme a Babbo Natale sono i due simboli più emblematici, no, del Natale.
E, sì.
Ci sono però ovviamente tantissime leggende e storie su questo albero, ma come dicevo, nessuna di queste però è supportata dagli studiosi, sono solo delle storielle carine da potersi raccontare, ecco. E alcune di queste leggende, non lo so, sostengono che l'albero di Natale sia ispirato all'albero del paradiso, che è uno dei simboli del giardino dell'Eden. Poi sia Lettonia che Estonia si contendono un po' il primato del primissimo albero di Natale. Poi c'è anche ovviamente la leggenda in stile cristiano, la leggenda di San Bonifacio, che è abbastanza conosciuta qua in Italia, che è un esempio secondo me lampante di come i cristiani si siano sempre sentiti e reputati superiori a tutti e a tutti, perché questa storia è molto interessante. Si racconta che mentre si stava per compiere un rito pagano fatalità sacrificale di alcuni bambini,
così.
Raga, mi sembra molto attuale sta roba, provate a pensarci, San Bonifacio che fa? Ferma il sacrificio urlando come un pazzo e colpendo una quercia con un'ascia che, spezzandosi in fatalità quattro parti, non chiedetemi perché, scopre e rivela un piccolo abete. Cioè la magia, capite? La follia, cioè, della magia.
Ma l'abete era dentro la quercia?
Non l'ho capito. Non so se era dentro, fuori, dietro, non si capisce.
L'abete è dentro di te.
Praticamente sì, perché poi San Bonifacio si rivolse ai pagani, a sti poveretti che si stavano facendo i cazzi loro, e gli dice:
stavano sacrificando bambini, però.
Questo secondo San Bonifacio, però.
È vero.
Secondo San Bonifacio.
La propaganda di San Bonifacio.
La propaganda di San Bonifacio, quindi non lo so. Vabbè, comunque questo San Bonifacio gli dice: ecco, tenete questo piccolo albero, un giovane figlio della foresta, sarà il vostro sacro albero questa notte, è il legno della pace, poiché le vostre case sono costruite di abete, è il segno di una vita senza fine, poiché le foglie sono sempre verdi, osservate come punta dritto verso il cielo, che questo sia chiamato l'albero di Cristo bambino, riunitevi intorno ad esso nella selva, non nella selva, scusate, ma nelle vostre case. Là non si compiranno riti di sangue, ma doni d'amore e riti di bontà. Cioè, i cristiani, raga, alla fine della fiera salvano sempre questi selvadeghi, questi selvaggi da loro stessi. Cioè, meno male che ho tu,
cristiano. Sembra una storia molto, molto plausibile. Me li vedo i pagani, fanno San Bonifà. C'è ragione. Scusa, prendo un baracca e burattini, andiamo a casa, ragazzi. Niente sacrificio dei bimbi. Sì, ok. Yay. Bello, bello. Beh, c'è anche però chi attribuisce il merito del primo albero di Natale a Martin Lutero. Quello apparentemente era venuto una sorta di heart attack dopo una passeggiata notturna nella foresta sotto un cielo stellato.
Fatto.
Vabbè, insomma, praticamente l'albero di Natale l'hanno inventato tutti.
Certo.
E valla a sapere qual è la verità. In realtà c'è uno studioso, James Lancaster, docente di studi sulle traduzioni, ciao, buongiorno, docente di studi sulle tradizioni religiose occidentali all'Università del Queensland, che afferma che l'albero di Natale è un'invenzione moderna, è un simbolo laico che non ha alcun fondamento nella Bibbia. Ci sono molti alberi nella Bibbia, c'è l'albero della conoscenza, l'albero della vita, o il riferimento anche alla croce di Cristo come albero negli Atti, però non c'è traccia dell'albero di Natale. Anche la storia di Martin Lutero non è supportata dagli studiosi. Secondo Lancaster, la verità è che l'albero di Natale nasce come tradizione nel 1600 in un unico luogo, a Strasburgo. Quindi se volete fare un viaggio, andate a Strasburgo.
Ecco.
E si dice che appunto il primo albero di Natale fu innalzato nella cattedrale di Strasburgo nel 1539 e che la tradizione era diventata così popolare in tutta la regione che addirittura che la città di Friburgo dovette vietare il massiccio abbattimento di alberi per il Natale del 1554.
Pensa un po', cioè già all'epoca c'era gente che era contro la deforestazione.
Giusto, immagina tutti a tagliare alberi, così. Il boom successivo poi c'è stato verso la seconda metà dell'Ottocento, quando inizia proprio l'albero inizia a guadagnare popolarità in tutto il mondo grazie anche alla regina Vittoria e al principe Alberto, che lo resero popolare perché si fecero immortalare nel 1848 con i loro figli attorno ad un albero illuminato da candele e decorazioni in vetro, quindi
i Ferragnez dell'Ottocento praticamente.
I Vittoriaz. Esattamente, hanno lanciato la moda, trendsetters.
Trendsetters. Assurdo. Comunque anche in Italia, per esempio, sono sempre gli aristocratici a mettere in mezzo sta roba, perché l'albero di Natale, il primo albero di Natale fu addobbato dalla regina Margherita nella seconda metà dell'Ottocento al Quirinale, e da lei la moda si diffuse velocemente in tutto il paese, insomma, anche lei influencer, ecco. E non a caso l'albero di Natale è, tra l'altro, è una delle poche tradizioni straniere ad essere arrivati in Italia prima della diffusione di tipo più consumistico, perché la diffusione dell'albero di Natale, o comunque dell'industria del Natale, si diffonde maggiormente nel secondo dopoguerra. Poi c'è anche un'altra cosa super curiosa che ho trovato, ed è ambientato ovviamente in Inghilterra. E il canto popolare natalizio, i 12 giorni di Natale, che è un Christmas Carol, li chiamano anche, ma anche l'opera di Shakespeare, La dodicesima notte, sono praticamente due sopravvissuti culturali dalle usanze pagane, ecco, che offrono un po' di indizi su alcuni dei modi in cui le persone celebravano il Natale in passato. L'Avvento, per esempio, era tempo di digiuno e veniva osservato come una sorta di Ramadan, ragazze e ragazzi. Era un tempo di digiuno e veniva osservato dal 1 al 24, proprio come il calendario dell'Avvento. Adesso facciamo il contrario, cioè ci apportiamo di cioccolata con l'Avvento, vabbè.
Ma di tutto, il calendario dell'Avvento di tutto ci abbiamo.
Capì, mamma.
Io sono una proud owner di un calendario dell'Avvento del tè, ecco. Delle tisanine.
Anni percepiti, 87, benissimo. Siamo in due, amica, siamo in due, don't worry. Facevano questo digiuno dall'1 al 24 e poi quando arrivava il Natale si cominciavano questi festeggiamenti pazzeschi, c'è una sorta di carnevale, si faceva proprio bordello per strada, secondo me era una figata pazzesca.
Bello,
si cantava, si ballava, ci si ubriacava fino al 5 gennaio, quindi per questi 12 giorni si festeggiava in maniera folle. Tutto sto casino ovviamente non veniva visto di buon occhio dai religiosi dell'epoca, infatti a metà del 600 si chiude baracca e burattini,
dice
questa roba viene vietata, però in qualche modo questa tradizione riesce a sopravvivere, perché se ci pensate proprio i Christmas Carols di cui parlavo prima è la stessa cosa, nel senso che ci sono dei gruppi di persone che o si ritrovano e cantano in piazza, oppure vanno anche a bussare porta a porta, magari non a Londra nelle metropoli, ma nelle città magari più di campagna e più periferiche, c'è questa usanza di dei Christmas Carol, appunto, di questi gruppi di persone vanno a bussare, chiedere anche donazioni, magari molte volte a nome di associazioni benefiche, eccetera, eccetera. Quindi comunque in un modo o nell'altro questa tradizione riesce a sopravvivere.
Sì. E siccome dovevano ovviamente stare tutti attenti, perché sia mai che ci si diverte a Natale, un'altra cosa che in realtà viene utilizzata in questo momento è proprio l'albero di Natale, perché l'invenzione dell'albero di Natale viene proprio collegata alla necessità di riportare le persone all'interno delle proprie case durante questo periodo, per evitare appunto anche di, come si dice, no, qualcuno deve pensare ai bambini,
certo,
che i bambini vedano questi festeggiamenti, godersi la vita. Quindi ecco, il Natale entra dentro casa, così lo si può svolgere in sicurezza e nel comfort. La questione dei regali invece arriverà un po' più avanti, quando produttori più esperti iniziano a riconoscere il potenziale economico delle nuove festività al chiuso. E infatti parliamo del nostro caro amico consumismo adesso.
Vabbè, per forza.
Perché
per forza.
Ovviamente il Natale, come dicevamo anche prima, adesso è diventata maggiormente una festa commerciale. Poi ci pensavo anche mentre parlavamo, facciamo tutti l'albero di Natale, facciamo tutti i regali, non tutti fanno il presepe, mm-hmm. quindi ce lo siamo proprio scordato quello che poteva certo. essere appunto il significato cristiano, ecco. E dalla fine del 1800, grazie proprio al capitalismo, appunto, si recupera un po' di quelli che era lo spirito pagano in realtà, no? Perché si ritorna a festeggiarlo con regali, con banchetti. A te piace la parola banchetti? e vino. Quindi ecco, il Natale diventa in realtà la, la festa più capitalista che esista ad oggi. Però a partire dal secondo dopoguerra in poi, sì. perché qua la guerra ci mette un po' lo zampino, no? Ci sono stati anni di razionamento in tempo di guerra e ovviamente con la fine della guerra i consumatori americani, ma non solo, erano pronti a spendere i soldi.
Certo.
E non solo, le fabbriche che prima venivano utilizzate per la produzione di armi, comunque per la produzione di appunto cose necessarie per la guerra, adesso non hanno più motivo, insomma, no? di essere utilizzate, e quindi iniziano ad essere utilizzate per consumismo di altro tipo, fondamentalmente. E secondo la fabbrica statunitense Herman, le fabbriche che si erano rivelate così essenziali per lo sforzo bellico si mobilitarono rapidamente per il tempo di pace, sollevandosi per soddisfare le esigenze dei consumatori che erano stati incoraggiati dallo Stato a risparmiare denaro in preparazione proprio al boom post bellico. Questa è proprio la frase che vi volevo leggere per capire dove siamo.
Invece in Italia il boom economico, come tutto del resto, arriva un po' più tardi, arriva tra gli anni 50 e gli anni 60.
E poi se ne va.
Poi se ne va, miseramente, subito quasi. Una decina d'anni, il tempo di nascere praticamente, e se ne va. E, no vabbè, adesso a parte gli scherzi, ci fu questo boom economico che venne chiamato anche miracolo economico, che avvenne soprattutto grazie agli aiuti dati dal piano Marshall, che erano dei soldi dati dall'America. E in questi anni anche le industrie italiane lavorarono il doppio, immettendo praticamente i loro prodotti sul mercato mondiale, anche, indovinate un po', grazie ai bassi salari degli operai. Vabbè, comunque il boom economico cominciò a diffondersi in tutta Italia e un certo benessere, anche questo certo benessere che chiaramente ne deriva. Mm-hmm. E come dicevo anche prima, tutto questo include l'industria natalizia, che nasce effettivamente, nasce a tutti gli effetti un'industria natalizia che vale ad oggi miliardi di euro.
Esattamente, ce lo siamo portati a casa anche noi. Ma comunque abbiamo parlato di albero, direi a questo punto è arrivato il momento di parlare anche del nostro amico Babbo Natale.
Vabbè, per forza, un santo patrono.
E in realtà, come narra la leggenda metropolitana, è stata la Coca-Cola a creare il Babbo Natale che tutti conosciamo. E vi riportiamo questi studi fatti da Robert Thompson, un professore della Syracuse University, che ha studia approfonditamente la cultura popolare, in particolare Babbo Natale, e per davvero ci dice che la storia della Coca-Cola è vera in realtà fino a un certo punto. Le vere origini di Babbo Natale infatti sembrano risalire agli inizi del 1800 con gli scritti di Washington Irving. E, Irving fa una satira sulle radici storiche olandesi di New York e inizialmente immagina Babbo Natale come un individuo che volava sopra gli alberi in un carro. Fedele alle sue origini olandesi, il nome Babbo Natale, Santa Claus, deriva da Sinterklaas, che sicuramente non sto pronunciando in maniera corretta, ma
no, beh, penso che sia giusto così. Non sono olandese, ma dai.
Suona giusto. Sinterklaas è una derivazione dell'originale portatore di doni del IV secolo della tradizione cristiana, che è San Nicola, quindi c'è ovviamente una piccola parte di tradizione, di verità, ecco. E nel 1822 poi lo scrittore Clement Moore portò ulteriormente la tradizione di Babbo Natale con la sua poesia An Account from the Visit of San Nicholas, che poi sarebbe stata chiamata Twas the Night Before Christmas, la notte prima di Natale.
Sì.
E in questa poesia Moore descrive una piccola figura che viaggiava con 8 renne, tutte con dei nomi, ed entrava attraverso i camini per lasciare i regali. Rudolf, ovviamente lo conosciamo tutti, è la renna dal naso rosso, la nona e principale renna, che però viene inventata in realtà solo nel 1939, quando i grandi magazzini Montgomery Ward commissionarono al copywriter interno Robert May la creazione di un racconto che l'azienda potesse distribuire ai clienti come contenuto marketing. Robert, io spero che tu ti sia presa un bel lamento dopo sta roba, perché insomma...
Speriamo, speriamo. Però Babbo Natale inizia a trasformarsi in quello che conosciamo oggi, anche lui alla fine dell'Ottocento, con i disegni di Thomas Nest, che non so se lo conoscete, ma è lo stesso artista che ha disegnato il logo del Partito Repubblicano Americano, l'elefantino, e lo stesso anche per il Partito Democratico, l'asino, ma ha disegnato anche lo zio Sam, insomma, è abbastanza un disegnatore, è abbastanza iconico. Però poi negli anni 30 la Coca-Cola, come dicevamo anche prima, sigla e sigilla un po' la figura di Babbo Natale. Perché? Perché all'epoca, negli anni 30, la Coca-Cola andava soprattutto di moda come bevanda estiva, quindi dovevano trovare spazio di mercato invernale. E utilizzano il Babbo Natale e cominciano a sponsorizzare la Coca-Cola come ottima bevanda per il tuo, la tua pausa lavorativa, invece che la pausa caffè, pausa Coca-Cola. Di base era quello il messaggio.
Beh.
E da là proprio si comincia a raffigurare Babbo Natale come questo omone, insomma, anziano, bonaccione, sempre sorridente, vestito di rosso, con la barba bianca, insomma, la classica figura che... è riconoscibilissima a tutti, ecco. E però chiaramente Babbo Natale è un'invenzione totalmente capitalista, e se ci pensiamo non è nemmeno troppo equo nel fare i regali.
Beh,
perché non tutte le famiglie si possono permettere dei regali punto. Non stiamo parlando nemmeno di regali costosi. E leggevo anche in un articolo che c'erano venivano intervistate delle maestre d'asilo e delle maestre delle elementari, in cui raccontavano la loro difficoltà nel gestire magari la classe al ritorno delle vacanze appunto di Natale, perché i bambini chiaramente si confrontano, si raccontano quello che hanno fatto, si raccontano che si sono scambiati i regali, che cosa hanno ricevuto. E chiaramente ci sono bambini che o non hanno ricevuto niente o che hanno ricevuto cose molto piccole, quindi è sempre un momento molto molto delicato, e le maestre in questo articolo, che magari vi mettiamo nella newsletter, cercano di sviare le conversazioni e di concentrarle magari di più su quello che si è fatto con la famiglia, di come si è passato il tempo, piuttosto che concentrarsi sugli oggetti materiali ricevuti fondamentalmente. Quindi anche la figura di Babbo Natale non è proprio così equa, diciamo.
No, come giustifichi che quelli poveri prendono regali meno costosi? No,
sì.
Bambini poveri.
E poi, onesta, io non ho mai davvero capito la necessità di portare avanti la storia di Babbo Natale. Perché, cioè, allora, prima domanda, perché mentire ai propri figli? Capisco la magia del Natale. Capisco tutto quanto che gli si voglia far vivere un momento di magia, un momento di... Però, non lo so, secondo me si può fare in altri modi. E anche perché, diciamo che il concetto dietro a Babbo Natale è che se tu ti comporti bene avrai dei regali. Non lo so,
certo,
sono un po' come un ricatto.
Sì, è un po' un ricattino. Però, non lo so, da una parte ci sta anche...
intenzioni buone, per carità, certo, certo. Però è comunque, secondo me, una roba che ci autosabota, raga. Perché i bambini chiedono... sono bambini. E sono esposti anche loro a tantissime pubblicità, tantissime cose. E verranno spinti a chiedere cose ipercostose che tante famiglie non si possono permettere, quindi ci mettiamo in difficoltà da soli. Non so se ha senso quello che dico.
No, no, ha senso, però secondo me quello è il momento in cui magari puoi cercare di fare un discorso con i tuoi figli. Non lo so, io ricordo i miei genitori non è che potevano permettersi questi regaloni, però non è che mi hanno comunque lasciato il l'ingenuità del Natale, no? Mi ricordo che ci nascondavamo in camera perché dovevamo aspettare Babbo Natale.
Mm-hmm.
Durante il periodo di Natale non si poteva mai entrare nel, diciamo, un piccolo stanzino in casa vecchia. Si sa perché era inagibile lo stanzino, sempre c'è Natale. Infatti io tipo a 9 anni e mezzo ho fatto da cosa che ci stanno i regali tanto.
Sì, perché poi qua, almeno io non, molti magari scartano i regali il 25, eccetera, però credo che al Sud Italia, o comunque da Roma in giù, si aprano la sera, si aprano la vigilia.
Sì, io li faccio il 24.
Anche noi. Credo che però questa cosa qua faccia sgamare i genitori prima di subito, perché nel senso i bambini non sono stupidi, anche io a 8-9 anni avevo già capito tutto. E invece se apri i regali la mattina, secondo me la menzogna può durare più a lungo.
Ma non lo so, dipende da dove, da quanto c'è spazio in casa per nascondere i regali.
No, chiaro, però se già dici, beh, questo è inagibile, questo non... Cioè, alla fine la puoi... Non lo so, poi, vabbè, adesso non è che dobbiamo fare le tattiche su come far...
No, infatti il mio punto era... quello che volevo dire prima è, quando tu dicevi perché mentiamo ai bambini, eccetera, da una parte secondo me è carino l'idea che forse è un po' anche una volontà di preservare l'ingenuità dei bambini, no? Così come con Natale lo può essere con la fatina del dentino che ti lascia i soldi. Sì. Secondo me mi piace ricordarmi di quando ingenuamente credevo alla possibilità che ci fosse un Babbo Natale. Mm-hmm. Che andava. Fino ovviamente a un certo punto, perché poi iniziano effettivamente, come dici tu, anche i confronti. Purtroppo reality hits you.
Sì, certo.
Cioè, la realtà ti colpisce proprio in maniera forte. Però io penso avere anche la fortuna di avere dei genitori con cui poter parlare, con cui poter dialogare, ti permette anche di capire che sei... Sì, oh, purtroppo magari non ci... Babbo Natale della famiglia Olivieri non si può permettere, certo, tutte le stesse cose degli altri.
Certo, e che poi vedi, ogni Babbo Natale allora è diverso, quindi non lo so. Ci vuole un'altra puntata intera sul...
Solo, diciamo ai bambini che Babbo Natale non esiste, oppure li lasciamo?
Esatto. Qual è la cosa? Non lo so. Più che altro credo che se è una storia che può servire a livello morale e a livello proprio, cioè anche, non voglio dire spirituale dal punto di vista religioso, ma sai quelle cose che ti fanno sentire meglio, ti fanno sentire più amato e apprezzato. Ok, ci può stare, però non lo so, il modo in cui la viviamo sembra quasi, o almeno da come la vedo, sembra quasi una competizione, un...
Sì, una cosa performante.
Sì, dover per forza fare contento il figlio per evitare un tantrum, per evitare una crisi e farlo stare buono. Non lo so, non mi convince. Io credo che si possa preservare la ingenuità dei bambini in tantissimi altri modi e non autosabotandosi in questo modo e costringendosi praticamente a dover spendere reni interi per soddisfare dei bambini che si stuferanno dopo 2 giorni del giocattolo comprato.
Ma infatti non comprateli, genitori, non comprateli.
È così. Ecco, un'altra cosa che mi piace forse più di Babbo Natale, che è una roba veramente nuovissima perché penso sia nata da qualche anno, è la storia degli elfi. Non so se l'hai visto un po' in giro, che praticamente...
Elf on the Shelf,
sì, brava, proprio quello, che ci sono questi due elfetti, adesso, oddio, non so se si chiama Elf on the Shelf, però sono due elfetti che durante l'avvento, cioè dal 1° dicembre al 24 dicembre, appaiono ogni mattina con una sorta di consiglio, un insegnamento, una morale e un piccolo dono, un piccolo regalo. Ma è super carino, cioè, adesso io sto guardando i papà per scelta che lo stanno facendo ai loro bambini e lo hanno incentrato tutto sui libri, quindi ogni giorno praticamente viene fuori un libro nuovo,
okay,
con un insegnamento nuovo. Anche questo è capitalista ovviamente perché stiamo parlando di libri da vendere, però secondo me se togli il regalo di mezzo, secondo me è carina come cosa da fare, nel senso questi elfetti che si presentano la mattina con un messaggio importante, magari 2 dolciumi, 2 caramelle, 2 cose così.
Sì, non per forza un...
No, non per forza un regalo, no,
sì,
so,
sì.
Assolutamente.
Non so, sai quanto sia vecchia come...
Non lo so, io la vedo fare ultimamente, negli ultimi anni, però magari è una cosa che si fa da tanto in altri paesi, io non lo so.
Non lo sappiamo, noi nel frattempo ci accontentiamo del nostro calendario dell'avvento delle tisane, ecco. Direi. Comunque direi che visto che stiamo parlando di spese, diamo un pochino di numeri, mm-hmm. che come sapete a noi piace darvi numeri.
Dare
provate
in
anche,
generale.
Provate a giocarli, magari, se sa mai, magari mandateci un 5%, giusto così, per il disturbo. Comunque, a parte le cavolate, qualche numero per farvi capire in termini proprio di consumi durante il Natale. Solo in Italia nel 2021 la Confcommercio ha stimato che per i regali di Natale sono stati spesi circa 6,9 miliardi di euro. Mentre per la National Retail Association il giro d'affari nel USA si attesta sui 500 miliardi di dollari. 500 miliardi.
Capito? Mi muore di fame per strada, io sto male, vai.
Sì. E lo shopping natalizio, anche grazie proprio alla spinta data dall'e-commerce, inizia sempre prima per i consumatori, certo. Ma anche per l'ansia, non solo per l'e-commerce, mi verrebbe da aggiungere, sì. E anche perché magari trovi dei sconti prima. Comunque, secondo il report di Jungle Scouts del 2021, il 31% degli intervistati comincia a comprare i regali già entro la fine del mese di ottobre. Questa è ansia. A questo trend, negli ultimi anni, si è aggiunto anche questo meraviglioso capolavoro del marketing che unisce perfettamente tradizione, religione e consumismo, che è il Black Friday, ovvero il venerdì successivo al giorno del ringraziamento, che cade il quarto giovedì di novembre, e noi il ringraziamento non lo festeggiamo, quindi questa è una roba in realtà che noi siamo importati, ci siamo importati dall'America, sì, è giusto. Ed è ovviamente una data cruciale per aziende e imprenditori, perché dà il via a una serie di offerte scontistiche molto vantaggiose, principalmente avviene online. Adesso ultimamente il Black Friday non è solamente, non dura solamente un giorno, ma solitamente dura tutto il weekend, se non fino anche a lunedì seguente, che viene definito Cyber Monday, che è il momento in cui invece ci sono i sconti sulle cose appunto elettroniche.
Online in generale, gli sconti online.
E può coprire addirittura una settimana intera soprannominata Black Week. Insomma, se spende in un modo o nell'altro, si spende.
Sì. Però c'è anche un'altra cosa interessante che riguarda magari più l'Italia o comunque l'Europa. Non ci sono dati certissimi, però sono dati indicativi che secondo me possono aiutarci a capire quanti soldi girano attorno ai mercatini di Natale. Perché insomma sappiamo bene, però, che i mercatini di Natale it's a big thing qua in Italia, comunque in Europa. Per capirci, raga, per le regioni del Trentino Alto Adige, che sono tra quelle con il maggior numero di mercatini di Natale in Italia, nel 2022 si sono superati l'1,2 miliardi di euro di fatturato.
Però,
di cui solo 30 milioni per la città di Trento, cioè solo la città di Trento, 30 milioni, quindi tantissimi soldi. Inoltre l'interesse per questi eventi si comincia a diffondere anche al sud, cioè non è una cosa prettamente del nord, perché anche il mercatino di Napoli ha visto tantissime persone nel 2023, durante per esempio proprio quest'anno, durante il Ponte dell'Immacolata, c'è stato il boom, ci sono state tantissime persone. E il mercatino di Natale organizzato dalla Coldiretti ha infatti attirato più di 500.000 di visitatori, con una vendita di oltre 10 tonnellate di prodotti.
10 tonnellate.
Tonnellate di prodotti, Madonna. Raga, che hanno ovviamente un enorme impatto ambientale.
Ma infatti l'impatto ambientale del Natale è altissimo, gli ambientalisti lo considerano fondamentalmente il più grande disastro ambientale annuale. Vedi come vanno comunque a braccetto capitalismo e ambientalismo, no? E una cosa che è funzionale per il capitalismo a livello ecologico ci sta distruggendo. Per darvi altri dati, c'è questa indagine condotta dalla società di gestione dei rifiuti Biffa, che rivela che durante questo periodo la produzione di rifiuti aumenta tantissimo, oscillando tra il 25 e il 30%. Oltre 100 milioni di sacchi di spazzatura vengono smaltiti in discarica, quindi contribuendo a un'ulteriore pressione ambientale, e nel solo Regno Unito Ciò si traduce in circa 365.000 chilometri di carta da imballaggio non riciclabile, sufficienti a circondare l'equatore 9 volte e in 1 miliardo di carte di auguri che finiscono ogni anno nei rifiuti.
Come va?
Come stiamo andando? Ok?
Grave.
Poi c'è anche tutta, sai, tutta appunto la tradizione di addobbare l'albero di Natale l'8 dicembre, chi fa il presepe.
Le luminarie ai primi di novembre, raga, cioè lo spreco dello spreco dello spreco. A me le luminarie stanno troppo sul cazzo. Troppo, troppo. Sono bellissime, ma sono uno spreco veramente terribile, terribile. Quando so che non ci sono fondi per cose molto più importanti e poi che sboro ci sono le luminarie per mesi. Scusatemi, esce proprio la mestre che c'è dentro. Non vivo.
Ma infatti si calcola che durante questo periodo le emissioni di CO2 salgano del 6% perché ci servono.
Cioè follia, capito? Follia, perché poi troviamo, letteralmente, ragazzi, senza scherzare, ma troviamo persone morte di freddo per strada, però magari sotto una luminaria, capisci? Cioè io non... è una roba che per me mi manda via col cervello. Cioè il mio cervello va in cortocircuito perché non ha senso, senso.
Ma nulla di sto mondo ha senso, io direi torniamo al paganesimo e basta.
Ma sì,
sto scherzando, non ne conosco abbastanza il paganesimo, però insomma, direi forse qualcosa di nuovo ci vuole. Comunque sì, il Natale è costoso a livello ambientale, non solo per la carta, non solo perché aumentano i rifiuti, ma anche perché molti degli acquisti natalizi sono cose fatte, al di là dei regali ci sono tutte le decorazioni,
certo,
quelle cose magari di plastica che saranno usate getto, che comunque dopo 2 anni li ricambi nuovamente.
Certo, certo.
Il costo dei viaggi, perché, e non parliamo di viaggi fatti per il piacere di viaggiare, i viaggi della gente che magari non vive vicino alle proprie famiglie e deve spostarsi ovviamente per andare, quindi aumenta il traffico aereo, ferroviario, stradario.
Certo.
C'è ovviamente l'inquinamento luminoso, tanto caro a Giulia Salerno, proprio dovuto al fatto che al di là delle luminarie abbiamo pure, cioè tutte le case si illuminano.
Certo, 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 certo.
E poi c'è anche un maggiore spreco alimentare, perché non so te, ma noi mangiamo come se, non lo so, ci avessimo paura di non mangiare per altri 3
allora,
mesi.
Allora sì, sì, però c'ho mia madre che è un po' la terrorista del non si spreca cibo. Cioè mia mamma veramente, piuttosto che buttare una buccia di patata, va a cercare cosa ci può fare. Quindi diciamo che da questo punto di vista noi siamo sempre stati molto attenti a cercare di comprare il giusto e o comunque a mangiare gli avanzi fino a che non finivano, insomma.
Ah, no, io ho mangiato, io ho fatto colazione, faccio colazione con i fritti una settimana dopo il 24, ecco. Pure a casa mia non esiste che tu butti, quelli sono soldi.
No.
Però non ce la facciamo, ogni anno diciamo no, ma compriamo di meno e poi...
L'importante è che vada tutto mangiato.
Sì, sì. Non li consiglio i fritti dopo una settimana. Però
no, vabbè, attenzione al colesterolo.
Fanno pure schifo.
Ecco, comunque, proprio su queste note dei fritti, io concluderei questa puntata augurando a tutti quanti intanto buone feste in generale, qualsiasi cosa decidiate di festeggiare e celebrare, anche se decidete di celebrare voi stessi, la vostra pace mentale, quello che volete. Io vi auguro il meglio, vi auguro un buon anno nuovo e tutte le care cose a tutti quanti.
A te e famiglia.
E soprattutto.
Sempre, ovviamente. Ve lo auguro anche io, non fatevi prendere dall'ansia e io sono anche per il boicottaggio del Natale.
Ecco.
Se non volete andare alla cena con i parenti perché vi fanno sentire sbagliate, ciao. Ciao, facciamoci un'altra famiglia.
Assolutamente. Detto ciò, amichez, cerchiamo di spendere meno, cerchiamo di essere più accorti quando facciamo tutto, quando navighiamo la vita, che sia Natale o durante l'anno. E niente, noi ci ribecchiamo l'anno prossimo, amichez.
Madonna, ci vediamo nel 2024. Ciao, stelle brillanti, il 2024. Conto. seguitici ovunque, vi mandiamo la newsletter, vi mandiamo anche tanti bacini in front e vi si ama.
Ci vediamo su Instagram, raga, seguiteci perché là continueremo ovviamente a postare, a mettere tutto, poi ovviamente io e Silvia ci vediamo per Capodanno, quindi
e siamo a Napoli,
se volete farvi due risate con noi, ecco, ci trovate su Instagram.
Quanto si rimarrà sveglia Silvia quest'anno?
L'anno scorso ha fatto le 9, quest'anno si vedrà. Amichezzi, buon anno, ragazzi. Alla prossima.
Ciao!